cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Finalmente è finito il campionato, Paolo,
Da finalmente, quanti, da finalmente quante... ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Buona giornata a te, Paolo, a Fabio in regia, a voi a casa. Ho sentito che avete parlato di Next Gen, davvero sfortunata. Ho sentito che avete fatto il punto di mercato. Molte indiscrezioni nascevano già tempo fa, mettevano radici anche nelle nostre riflessioni. A volte diventano opinioni, ma quando partono sono indiscrezioni che poi magari si possono anche avverare. Allora, io chiarisco subito un aspetto, perché te lo devo dire, poi dobbiamo parlare un po' con del Monza, della Juve, di mandare la raccomandata con ricevuta di ritorno, la nostra agendina con tutti i turni di campionato. Se non l'avete seguito, ad esempio Milan Juve, non facciamolo con Marocchino sto gioco, perdiamo
un'ora, facciamolo
tra me e te,
perché se proprio dobbiamo farlo facciamolo tra me e te.
Pensa se io gli dicessi: ti ricordi la nona, il nono turno Milan Juve?
Sai che secondo me Marocchino in realtà ha un dossier, studia tantissimo, ma ci tiene a far vedere di essere...
tu sei un illuso. Va bene. Milan Juve la nona giornata, caro tifoso, la Juve ha sbancato San Siro col gol dell'ex Locatelli, ti saluto, ciao, perché venne espulso, ciao.
Esatto,
hai capito? Tanta roba. La Juve competerà fino alla fine con le migliori. A San Siro l'abbiamo dimostrato.
Forse questo vedi che uno però poi i giudizi a posteriori, e bisogna vedere quando sei lì.
E questo sarà divertente, Paolo, trattarlo.
No, ma dedichiamoci una puntata.
Tienila lì.
Però oggi lascia stare.
Oggi devi mettere il finale. Tocca a te. Bologna-Juve non aveva messo niente, perché forse...
Eravamo depressi.
Lo aggiungeremo oggi.
3-3. Bologna-Juve 3-3.
La prima di Montero.
Grande rimonta.
Grande rimonta, perché sappiamo poi come va a finire. Grande rimonta. Grande rimonta. No, mi serve un po' il finale dopo Juve-Monza 2-0. Alexandro 327esima partita... come Pavel Nedved. La Juve chiude a 71 punti. Avevo già iniziato un po' a prendere appunti.
Forse quarta,
perché dipende dal recupero
dell'Atalanta.
Atalanta-Fiorentina.
Che in questo momento mi sembra che l'Atalanta, se gli fai giocare a finale Champions League, è capace che la vince in questo momento. Perché... E a tal proposito, quindi, noi siamo stati molto bravi.
E quindi noi siamo il cerchio si chiude. Quindi questo lo devi dire.
Questa
poi
è
lo
la, morale
dire.
La morale della favola.
La mettiamo alla fine. Aggiungiamo anche una pagina. La morale della favola la aggiungete voi. Morale della favola. Ecco, il bello della diretta. Paolo ci ha lanciato questo input. Oggi chiudiamo la 38esima giornata, forse quarta. Il Toro che tifa Fiorentina. Da sempre tifa Fiorentina. E viceversa.
Ricordati che c'era in Filadelfia uno striscione.
Quale?
Granata e viola, una cosa sola, così.
È vero. Morale della favola.
Quindi è normale, ma è anche giusto. Certo che 9 squadre in Coppa è un'impresa pazzesca per le italiane, insomma.
E quelle che retrocedono, Paolo? Ieri sera le ho viste tutte e tre. Ero nel salotto milanese con una bella bandiera dell'Inter davanti. Poi ho fatto sparecchiare tu, ho preso le distanze. Okay, però non potevo smontare la scenografia del campionato.
Eri ospite. A volte si va. Insomma.
No, perché qualcuno ha insinuato, non è che Paolino è interista.
Io dico, a volte,
la fantasia.
Sai che ormai lo sport preferito da molti è... Se tu dici una cosa per la quale non sono d'accordo, inizio a dire: ah, ma quello non è Juventino.
Esatto.
Se Juventino lui, figurati, è normale.
È quella teoria lì. Però una notiziola la do, perché intanto saluto Raffaele Palladino, bella chiacchierata, amichevole.
Come sta? Sta bene?
Sta bene, ti saluta.
È grandissimo Raffaele.
È ambizioso, gliel'ho chiesto anche in conferenza. Non so se hai sentito la sua risposta.
Cosa pensa?
Io ho detto, io gli ho chiesto ufficialmente in conferenza, hai mai fatto un pensierino alla Juventus? Perché si è capito che probabilmente adesso va a Napoli, ma non ad allenare, a riposarsi dalla mamma.
Certo.
Salutiamo la signora Rosa, che ogni tanto ci segue, perché lei è rimasta juventina. Poi il Monza adesso possiamo dirlo, magari suo figlio non è più l'allenatore. Dice, io sono molto ambizioso. si è fermato l'ambizioso con 3 puntini di sospensione. Molto ambizioso, però le mie riflessioni aggiungono questo. Tra l'altro sai che si parla di Montero a Cagliari, al posto di Ranieri? C'è una piccola apertura del Cagliari, anche se la proposta della Juventus è quella di tenersi Montero, certo, alla next gen, viste le tante richieste anche per Brambilla, che merita a questo punto di fare il salto verso una
deve
categoria.
Servire a quello,
deve servire quello anche
come
per gli
palestra,
allenatori.
Certo,
anche per gli allenatori, ci mancherebbe. E sentirete parlare di Brambilla, ve lo garantisco, al di là che lo conosco molto bene. Detto questo, un po' di notizie, arriviamo al dunque.
Palladino cosa ti ha detto?
No, non c'ha cosa pensato. Mi ha detto Palladino. Cioè, ci ha pensato, è ambizioso. Certo che la panchina della Juve è un Conte 2. Conte, definito come l'uomo in fila alle poste. Presente, ti è mai capitato di essere il centesimo...
Della posta.
Che tenti di arrivare almeno al 94esimo, perché capisci, e ti rimanda indietro qualcuno.
Ci avrei dei racconti.
Io l'ho definito così, Conte. Erano in tre sul podio, lì alle poste. Sì. Thiago Motta, che aspettava la chiamata dentro di giunto, le va la prenotazione fatta da tempo. Poi c'era anche Palladino che saliva e scendeva. Si presenti.
Il giovane, quello che arriva col motorino, con un po' di fretta.
Sì, con le pizze dietro.
Ah, c'è coda, allora c'è me coda. Ne vado.
Ce ne sono due davanti. E poi c'è Antonio Conte che passava di lì e ogni tanto cercava di passare davanti anche a Thiago Motta. No? Svanito un po' il suo turno, aspetti, è la terza volta, ormai lo conosciamo, probabilmente andrà al Napoli. Probabilmente perché De Laurentiis ha detto che deve decidere in 10 giorni e conoscendo Conte, dieci giorni non glieli concede. Detto questo, Thiago Motta, la Juve sceglie Thiago Motta, ti faccio commentare questa notizia.
Ma Palladino cosa ti ha detto?
No,
ci ha
abbiamo parlato di altre cose, abbiamo parlato di te, di quando
ero giovane, va bene,
La Juve ha scelto Motta ha scelto la Juve, ma il Paris Saint-Germain stava scegliendo Motta e molto probabilmente Motta sarebbe andato al Paris Saint-Germain. Io parto da questo assioma per dire non è la scelta di riserva per Motta, la prima scelta è lui per la Juventus, ma la parola data da Motta alla Juventus entro una certa data, do l'ok, è stata confermata, quindi resta un uomo di parola, no? Si dimostra un uomo di parola, ma dietro l'angolo c'è anche il dubbio che il Paris Saint-Germain non si sia presentato, non con una proposta adeguata, non si sia presentato, quindi ha fatto un passo indietro rispetto a quelle che erano le tempistiche previste. Allora, questi siamo in pochi a poterlo dire, ma ne abbiamo l'assoluta certezza di questa pesante indiscrezione. Un commento.
Allora, Paris Saint-Germain, io credo che in questo momento, io capisco chiunque voglia andare a Paris Saint-Germain per due motivi. Il primo è che comunque, al dispetto del fatto che Paris Saint-Germain è chiaramente sempre la squadra favorita in Ligue 1, come ci dice sempre il nostro amico Malou, in Ligue 1 si gioca un calcio dinamico che secondo me ti mette alla prova, anche come tecnico. E il fatto di essere favorito in Ligue 1 ti concede magari anche di poter sbagliare qualcosa, peraltro il pubblico di Parigi è un pubblico dal palato raffinato, vuole anche vedere del bel gioco, e contemporaneamente sappiamo tutti che il Paris Saint-Germain è il Manchester City di Francia, nel senso che è la squadra che ha fatto investimenti su investimenti, che ha lo sceicco dietro e che ha una potenza di fuoco economica notevolissima e ha questa ambizione prima o poi nel vincere la Champions League, e ne ha anche i mezzi. Quest'anno Luis Enrique a un certo punto gli fa una conferenza stampa, io l'ho vista, dopo l'eliminazione della Champions, e un giornalista usa il termine, sai che da noi si usa molto, se tu non centri un obiettivo ti dicono fallimento. E Luis Enrique dice: scusa, ho sentito fallimento, sai, fa un po' l'attore, dice, ma ho sentito la parola fallimento?
Ho sentito bene
la parola fallimento? No, perché se ho sentito la parola fallimento io non vado più avanti. Nel senso che lui ha detto, quello che diceva spesso anche Allegri, una vince, tutte le altre ci provano, e ricordo, il Paris Saint-Germain ha chiuso vincendo il campionato, la Supercoppa e la Coppa di Francia, perché l'altra sera ha battuto il Lione 2-1, È vero, in Francia sei favorito, però è quello che ci diciamo sempre quando raccontiamo le quattro Coppa Italia di fila di Allegri o quella di quest'anno. Sì, un conto è dirlo, un conto poi è farlo, no? L'Inter quest'anno era nettamente più forte di tutti gli altri, non ha vinto la Coppa Italia e si è fatta eliminare, guarda caso, dal Bologna di Thiago Motta. Quindi io il Paris Saint-Germain lo capisco come tentazione per chiunque, a maggior ragione per uno come Thiago Motta, che lì c'è stato e conosce l'ambiente e avrebbe anche magari voglia di partecipare alla Champions League con l'idea di poterla vincere. Mentre, diciamoci la verità, se la Juve il prossimo anno, con la nuova formula, che è una formula molto complicata,
quella
molto
spiegheremo nel corso di queste settimane,
se la Juve riuscirà casomai ad arrivare tra le prime otto, cioè ai quarti di finale, abbiamo fatto bingo, cioè abbiamo fatto veramente un'impresa pazzesca. E poi è chiaro che quando poi arrivi tra le prime otto aumentano le aspettative, ma è un po' più difficile rispetto a queste annate in cui anche per effetto dei sorteggi abbiamo avuto situazioni in cui ci sono state semifinaliste o finaliste, come quest'anno il Borussia Dortmund, che non sono delle superpotenze. Ecco, diciamo così, sono gli underdog, i cosiddetti underdog, gli outsider. Ecco, io penso che Thiago Motta alla Juve adesso avrà veramente enormi motivazioni nel portarci a un certo livello e sono convinto che ha già l'esperienza acquisita per farlo. È chiaro che alla Juve è tutto più difficile, questo bisogna saperlo, lui lo sa, io immagino, perché è stato in grandi squadre da giocatore e sa che le pressioni sono decisamente diverse rispetto a quelle di Bologna.
Sai chi lo sa anche? Il nostro ospite, mister Iacolino, che ritroviamo, allarghiamo un po' i temi, la veduta oggi. Ciao mister!
Buongiorno a tutti, saluto tutti con piacere.
Ciao Salvatore.
Altrettanto restituiamo. Ciao, ciao. Siamo arrivati finalmente alla fine, si dice così dalla panchina quando dopo tante settimane di difficoltà si vince una Coppa Italia, ma pensi già alla prossima, mister? Tu che hai vissuto in panchina metà della tua vita.
Sicuramente la società avrà già programmato in anticipo tutto. E l'ingaggio di Thiago lo dimostra, insomma, una Juventus che sicuramente si è mossa in anticipo, almeno mi auguro che l'abbia fatto, perché insomma adesso è il momento di far capire alla gente che la società c'è, che la società è organizzata e che con Giuntoli si può veramente ripartire.
Inizia l'era Giuntoli. Se tu avessi vissuto un momento così, con un direttore che arriva a metà campionato e che adesso vedi che sta ingranando, è il momento in cui chiederesti un colloquio? Non tanto per il rinnovo del contratto, ma per stabilire i paletti, i programmi della stagione successiva? O lasceresti delega interamente al direttore? Come funziona, Salvatore?
Ti dico una cosa che nessuno forse ti ha mai detto in trasmissione, poco realizzabile molto probabilmente, ma che a me sarebbe piaciuta molto. Io avrei affiancato a Giuntoli un certo Sartori, non so se voi sapete, sicuramente sapete chi è Sartori. Sartori,
perché ci dai questa indicazione?
Ha fatto la fortuna di Gasperini, ha fatto la fortuna di Thiago Motta. Un grande veramente, uno che ha dimostrato sia all'Atalanta che al Bologna di avere grande competenza sui giocatori. E Sartori avrebbe potuto affiancare Giuntoli, uno magari direttore generale come fanno all'Inter, secondo me si poteva fare. Però come dicevi tu, Thiago Motta avrà sicuramente messo dei paletti, avrà chiesto alcuni giocatori per poter ricominciare e poter fare una grande squadra. La Juventus ha bisogno di grandi giocatori e speriamo che Giuntoli riesca a portarli a casa.
Salvatore Iacolino qui su Radio Bianconera. Io in un editoriale di oggi ho sottolineato un po' quello che stai dicendo tu per rafforzare la società, perché serve anche un rafforzamento societario.
Sì.
È anche vero che portando eventualmente, fosse stata un'ipotesi, non credo, ma l'idea l'ho capita, sì, la tua, no? Sì. Sartori, serva invece a Giuntoli qualcosa che io ho definito uomini di estrema fiducia dopo un'annata passata a studiare le diverse correnti interne al club. E quindi i nomi sono quelli di Pompilio, Stefanelli, operativi congiuntoli già ai tempi di Carpi e Sbravati, attuale responsabile del vivaio di Genoa. Insomma, una ricostruzione dalle fondamenta. Cioè, sì, capisco Sartori, però capisco che Giuntoli probabilmente si porti i suoi uomini, giusto o sbagliato che sia. Sei d'accordo? Nella riflessione, no, certo, non nei nomi, probabilmente.
Certo, certo. No, ma sicuramente quando tu arrivi in una grande società come la nostra, anche se la Juventus ha sicuramente gente al suo interno capace e di grande competenza, è giusto che lui si porti i suoi di grande fiducia, e così avrà fatto. Però speriamo, sottolineavi
quello che è la grande
io ti dico che uno come Sartori alla Juventus, affiancandolo a Giuntoli, avrebbe fatto grandi cose. Non dimentichiamoci il Bologna, non dimentichiamoci l'Atalanta stessa. Ragazzi, l'Atalanta l'ha fatta Sartori, ha fatto le fortune di Gasperini, che è bravissimo, eccezionale, tutto quello che vogliamo, ma tutti gli anni gli ha sempre dato quei 6-7 giocatori che poi si sono rivelati bravissimi.
Salvatore, ti lascio per le domande di Paolo Rossi, che ci stava ascoltando attentamente. Sì. Ti chiedo, si fa sempre il solito giochino quanto incide l'allenatore in una squadra, il 20, il 30, il 15?
Sì.
E un direttore come Sartori, a cui mi stai dando un peso specifico importante, in un club quanto incide quella figura?
Guarda, una volta la figura dell'allenatore non era così importante. E io ricordo quando ero nel settore giovanile della Juventus, alla Juventus c'erano come allenatori i Vic Palek, sono passati Marchesi, passati, insomma, allenatori per carità bravi, ma non così determinanti, perché c'era un Boniperti alle spalle che li guidava. Ecco.
Certo.
Adesso invece la figura dell'allenatore è diventata determinante, perché tu devi dare un'organizzazione di gioco, mentre una volta c'era e non c'era. Adesso è diventata importante la figura dell'allenatore, molto importante, mentre prima forse lo era meno.
Salvatore, e se tu, la mia domanda è questa, tu insomma hai allenato tanto, immagino che ogni tanto anche alle tue società tu abbia fatto delle richieste. Secondo te Thiago Motta chiederà dei nomi o dei giocatori in certi ruoli? Cioè prima... un allenatore che adesso ha anche una certa esperienza, ha allenato anche alcuni giocatori facendo di crescere, si parla molto di Zirkzee, si parla molto di Calafiori. Secondo te la sua richiesta sarà quei nomi lì o altri? Oppure no, io voglio giocare, faccio un esempio, col 4-2-3-1, col 4-3-3, trovatemi questi identikit. Quale sarà la sua strada?
Guarda, prima di rispondere a questa tua domanda, ti volevo fare alcuni nomi io.
Sì.
Perché mi sento di farli, perché so di essere all'altezza di poterli fare. Scusa la presunzione.
Assolutamente, Salvatore, saremmo arrivati anche a quello, quindi c'è solo anticipare.
Io fossi in Thiago Motta, il primo giocatore che prenderei non è Cobb Myers, ma è Ederson dell'Atalanta. Ederson per me è un giocatore eccezionale, giocatore, un uomo squadra, un ottimo giocatore. E lo affiancherei a Rabiot. Io Rabiot lo riconfermerei immediatamente. Gli metterei Ederson vicino e mi farei dare dalla Lazio, che tanto non lo vogliono più, Luis Alberto. E avrei un centrocampo con Rabiot, Ederson e Luis Alberto di quantità e qualità ottima. Poi prenderei Calafiori, perché Calafiori secondo me è un ottimo giocatore per il gioco che vuole esprimere Motta. Partendo dalla difesa c'è bisogno di un giocatore con i piedi buoni, e quindi Calafiori lo prenderei sicuramente. Ecco, io partirei da e poi Zirkzee lo prenderei perché davanti ha un modo di giocare un po' particolare, senza una punta di riferimento. Ecco, partirei da questi quattro giocatori, con questi quattro giocatori qui. Io sono sicuro che potrebbe già essere una buona Juve.
Ma tu, Salvatore, Zirze lo metteresti anche con Vlahovic o uno esclude l'altro?
Anche con Vlahovic, anche con Vlahovic. Io terrei Vlahovic e prenderei Zirke, sicuramente.
Salvatore, e a questo punto ti chiedo, perché mi arriva il campanello rosso, comincia a squallare il campanello illuminato di rosso dalla società. Però dobbiamo cedere qualcuno.
Chi andiamo a vendere?
Andiamo a vendere.
Chi sacrificherebbe lei, Iacolino, che ci ha dato, ci ha fatto la lista della spesa?
Ma io sacrificherei l'americano, sacrificherei Locatelli, qualcuno bisogna sacrificarlo, giustamente, come dite voi. Però i difensori, uno lo sacrificherei, perché tanto prendendo Calafiori uno si potrebbe anche sacrificarlo. Terrei Chiesa, terrei
Infatti volevo arrivare lì, Salvatore, ma non mi hai parlato dei pezzi pregiati, cioè non ti eri ancora avvicinato. Li terresti tutti, ripartiresti da lì.
Sicuramente, questi sono giocatori che io terrei. Certo. Non credo proprio che possano andare via. Questo è lo zoccolo duro della Juventus, va tenuto sicuramente. Però va appunto... gli va costruito qualcosa di qualità attorno, e secondo me Ederson, Zirkzee, Luis Alberto e Calafiori ti danno la qualità per poter ritornare a essere una grande squadra.
Ecco, facciamo un passo indietro a quel campionato lontano anni che è finito appena ieri. Le squadre che retrocedono, chi ha deluso di più secondo te? E se mi dai un giudizio sulla stagione della Juventus? E poi ti salutiamo, avremo modo di parlare di mercato e vediamo quante ne abbiamo azzeccate e quante no. E quanto abbiamo fatto spendere, soprattutto.
Ma mi ha deluso di più il Sassuolo. Però il Sassuolo ha fatto un errore clamoroso, secondo me. Ha mandato via uno degli allenatori più bravi della Serie A, che è Dionisi. Nel momento in cui l'ha mandato via, il Sassuolo è retrocesso, perché non dimentichiamoci che prima di mandare via Dionisi, il Sassuolo era in zona retrocessione, ma non era così allo sbando. Nel momento in cui l'ha mandato via, il Sassuolo è crollato. E poi sono molto contento per il Cagliari, che si è salvato, perché Ranieri è una gran persona. E poi mi ha stupito perché... il Frosinone con questa sua retrocessione, mamma mia, Di Francesco è un rognato, è uno scarognato veramente. Non so cosa dire del Frosinone, perché ha dimostrato anche di giocare molto bene. È un peccato.
A differenza di Nicola, mi sembra quinta salvezza, sì. Con cinque squadre diverse a stagione in corso.
Sono felicissimo per Nicola. Sono felice perché è un allenatore sottovalutato intanto, e poi perché, sai, ha avuto quel dramma familiare incredibile con il figlio. Insomma, Nicola poi ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, ha sempre fatto bene dove è andato. Cosa lo penalizza un pochino, Nicola, è il fatto che le sue squadre giocano per fare risultato, è un risultatista, le vedi giocare non benissimo, però fanno risultato e salva le squadre. Questo è la cosa più importante.
E allora mi devi dire come ha giocato la Juventus quest'anno. Adesso le hai viste tutte.
Il voto finale,
noi abbiamo l'agendina, devi sapere che ogni settimana dopo un turno avevamo e abbiamo ancora questa agendina che vogliamo mandare agli amici marziani, cioè quelli che... o guardano il calcio a modo loro, non lo guardano proprio, per farsi un'idea. Cosa dice Salvatore Iacolino a conclusione?
Ho sempre detto che la Juventus, io ho sempre sentito in giro i commenti, la Juventus gioca malissimo, gioca qua, insomma sempre soltanto grandi critiche. Guarda che se togli l'Inter, se veramente togliamo l'Inter e il Bologna a tratti, non c'era una squadra che giocasse meglio della Juventus, assolutamente. La Juventus era in linea con tutte le altre, non ha fatto grandi cose, non ha fatto dei disastri, fino a un certo punto del campionato ha fatto molto bene, ma se togli l'Inter, che ha dimostrato di avere un gioco, che ha giocato bene, e il Bologna, poi la Juventus la metto in mezzo a tutte le altre. Diciamo un 6,5 gliel'avrei dato.
E cosa avrebbe potuto fare di più o meglio? E se sei d'accordo su questa equazione, sì, più punti avrebbe di quelle fatto... che meritava l'andata, meno...
Guarda, direttore, gli è mancato un po' di coraggio ad Allegri. E poi, insomma, te l'ha anche dimostrato Gasperini con la finale di Europa League facendo giocare questi tre attaccanti. Ecco, gli è mancata un'organizzazione di gioco che supportasse i tre attaccanti. Se la Juventus nell'arco del campionato si fosse organizzata meglio a metà campo per supportare questi tre attaccanti, avrebbe sicuramente fatto meglio, di questo ne sono sicuro. Ildiz, Chiesa e Vlahovic supportati da una squadra organizzata. Questo è mancato un pochino alla Juventus.
E allora noi l'abbiamo...
Non ha avuto il coraggio di rischiare, ma sono dell'idea che se avesse rischiato avrebbe fatto un ottimo campionato, cosa che ha fatto.
Quindi con questa chiave di lettura l'arrivo di Thiago Motta o della tipologia di un allenatore come Thiago Motta dovrebbe garantire, almeno con i rischi chiaramente paralleli, che corrono paralleli, questa possibilità di avere un po' più di coraggio, una veduta di gioco diversa che potrebbe portare anche risultati?
Sicuramente. L'unica cosa che voglio dire è che c'è da sperare soltanto che Thiago, oltre al bel gioco, deve sapere che alla Juventus bisogna vincere. Ecco, questa è la cosa più importante. L'importante è che lui non dica mai io voglio una squadra che gioca bene al calcio. Deve pensare a tutte e due le cose. Cosa che fa l'Atalanta? L'Atalanta sa abbinare un buon calcio ai risultati, e questo deve fare anche la Juventus di Thiago Motta.
Tanto merito di Gasperini, tu che lo conosci, l'hai conosciuto.
Guarda, vi dico una cosa che nessuno sa forse su Gasperini. Io insomma lo conosco bene, ci siamo spogliati nello stesso spogliatoio per 10 anni, quindi vi dico che lo conosco bene. Allora, Gasperini è un grandissimo preparatore atletico e nessuno lo sa questo. Se voi notate, sentite, guardate, nessuno ha mai detto bravo il preparatore atletico dell'Atalanta, non sappiamo neanche chi è. E sapete perché? Perché la preparazione atletica dell'Atalanta la fa Gasperini. Gasperini è un grandissimo preparatore atletico e un ottimo allenatore. Questo forse nessuno l'ha mai detto e nessuno lo sa molto probabilmente, ma il lavoro di forza che lui fa in palestra è eccezionale.
Certo, e questo è stato detto poche volte, ma nelle ultime interviste abbiamo sentito un Gasperini particolarmente riconoscente ad una squadra che ha corso e che ha giocato 3 partite da metà febbraio praticamente e che potrebbe ancora giocarne tante, e questo ha impressionato anche il sottoscritto.
Ma la preparazione fisica la fa lui. Sappi che la fa lui.
Questa me la gioco, me la gioco nei salotti.
Te la puoi giocare tranquillamente. E lui ha saputo abbinare un calcio di 30 anni fa, cioè a uomo, a un calcio moderno, cioè con un pressing alto e verticalizzazioni rapide e veloci. Lui difficilmente tu vedi l'Atalanta palleggiare, perdere del tempo, giocare all'indietro, via dicendo. Lui nel momento in cui recupera palla va verso la porta.
Scusa, doveroso, anche se siamo fuori tempo massimo, ma quindi un Gasperini un po' come Nicola, sottostimato? Poco sponsorizzato in questo calcio moderno?
Poco sponsorizzato sicuramente. Io l'avrei visto in una grande squadra, io l'avrei visto anche qui alla Juventus, ti dico la verità. Per me la Juventus poteva prendere Gasperini, ha preso Thiago Motta, va benissimo, è bravissimo.
Però ci poteva stare anche quella scelta,
però
per capire questo tuo pensiero.
Un pensiero a Gasperini io ce l'avrei fatto.
E allora noi ti ringraziamo Salvatore Iacolino, mister Iacolino, per tutti noi, per averci raccontato, spiegato a noi e ai marziani com'è andata questa stagione. Ma troveremo modo di scoprire qualche pezzo pregiato anche dai prossimi europei, se sei d'accordo. Quindi,
se la Juventus dovesse prendere questi 4 giocatori che vi ho citato, poi ricordatevi di me.
No, ci ricordiamo anche prima di te. Stai tranquillo. Va bene, grazie mister.
Ciao Salvatore,
buona settimana.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
cose di calcio, versione XL del lunedì. Il venerdì continueremo, anche se non sarà vigilia, sposteremo a volte qualche appuntamento se si sovrapporranno altri appuntamenti e ci prepareremo poi a questo europeo, Paolo. Come ci arriviamo a questo europeo? Diamo qualche anticipazione, non lo so. Che aspettative ci sono?
A parte che l'Italia, essendo campione in carica, ha il dovere di fare una grande competizione e credo che abbia anche la speranza e le possibilità, insomma, perché stiamo parlando di una squadra. Guardavo i preconvocati, insomma, in quei 30 di qualità ce n'è. Le europee in questi anni sono cresciute, le squadre che hanno fatto l'Europa, no? Quindi se tu, è vero, devi sempre tarare, però, ed è sempre vero che nei club gli italiani magari sono pochi, però se oggi tu prendi la difesa dell'Inter, è una difesa di profilo europeo, e la trasferisci paro paro in nazionale, non vedo altre nazionali così tanto più forti. Certo, noi abbiamo il problema della punta, degli attaccanti, altri hanno qualcosa di più di noi, però sai, poi nell'ambito della competizione Harry Kane è un mostro, no? Segna gol in Germania, ha fatto il record di gol. Harry Kane non ha mai vinto nulla. Scamacca in questo momento, quello che tocca diventa oro, e quindi arriva all'appuntamento topico della stagione in una condizione di forma favolosa e che quindi potrebbe anche garantirci quel salto in avanti. Io sono molto curioso di vedere, intanto, visto che insomma parliamo di Juve, parliamo di noi, di quello che abbiamo visto sabato, se Fagioli verrà confermato nei 26, perché il fatto che Spalletti l'abbia preconvocato può voler dire tante cose, naturalmente. In primis, avere un giocatore fresco che magari non ha i 90 minuti nelle gambe e che però
Che magari non parte
titolare, però che quando entra in quella mezz'ora, ha un'energia che altri non hanno. E attenzione, il torneo è sperabilmente lungo. All'inizio tu devi fare un grande sforzo per qualificarti, poi di solito è così, no? Tu hai un calo e cerchi di ricrescere verso la fine. E beh, uno come Fagioli al 5 luglio è in piena forma, quindi
infortuni.
Quindi intanto vedremo se verrà confermato. Però anche quello che ha fatto vedere col Monza, secondo me, è indicativo.
Guarda, l'hai ritirato in ballo tu. Ne abbiamo parlato venerdì, probabilmente anche fuori onda. Diciamo che, riflettendo anche con altri colleghi, a questo punto ti dico, la chiamata tra i preconvocati, le caratteristiche di Fagioli rispetto all'elenco che mi sono andato a studiare meglio, io ti dico che tra Cristante, Ricci e quelli che partiranno titolari, sì, no? Con la tipologia di gioco che vorrà offrire Spalletti, io penso che sia l'uomo più giusto da aggregare a quel gruppo lì. E ti faccio questa domanda. Locatelli non è stato convocato. Ieri ho discusso su questo aspetto e voglio chiedere anche a te. Magari lo chiediamo anche a casa. Saranno i tanti temi che tratteremo.
Perché è andato a colpa d'Allegri, avete discusso?
No, fortunatamente no.
Alcuni hanno... Sì. Luigi Garlando sulla Gazzetta ha detto la non convocazione di Locatelli è la dimostrazione che la Juve... Il gioco non c'era, non cresci e quindi Locatelli ha pagato questo prezzo.
Sì, ho sentito dallo stesso bravo collega che il Milan quest'anno ha regalato soddisfazioni e bel gioco. Io questa affermazione, onestamente, me la sono scritta perché...
Soddisfazioni
allora, e bel gioco...
Perdonami, allora non ci
Gazzetta
sarebbe...
Gazzetta dello Sport.
Ma no, non ci sarebbe la contestazione del mese.
Non ci sarebbe l'esonero. Eppure è passato... Esatto.
No, vabbè, quindi ma quella però...
No, a parte Allegri, sì, anche non è riuscito ad aiutarlo a crescere...
No, però sai qual è la cosa che mi ha fatto sorridere del pezzo di Garlando, che è un giornalista... molto raffinato, con delle idee
assolutamente
ipergiochiste, è un sacchiano di ferro, e per cui...
Sì, solo che il calcio essere... non è solo quello.
Ecco, esatto. Però che nello stesso pezzo dica Cambiaso è stato convocato perché è in un ruolo dove conta più la corsa e non le connessioni. E lì un po' dico, forse non hai visto la Juve. Perché se c'è un giocatore...
Forse non conosci neanche Cambiaso nell'ultimo anno.
No, nel senso... Io non voglio dare né meriti né demeriti ad Allegri. Dico che però negare il fatto che Cambiaso, che arriva alla Juve con un'esperienza assolutamente limitata in Serie A, non era neanche titolarissimo nel Bologna.
Nel Bologna di Thiago Motta, l'ha fatto
arriva,
presto, è arrivato a metà anno.
Fa il terzino destro quando lui è sinistro, fa anche la mezzala, è cresciuto enormemente.
Forse, si inserisce come centrocampista.
Ecco, forse Locatelli aiutati che Dio t'aiuta, e Cambiaso si è aiutato da solo e l'ha dimostrato, o è stato aiutato dal mister. Cioè, non è
uscendo
che,
anche un po' dagli schemi.
Ecco, non è che per forza dobbiamo applicare il teorema per cui alla Juve non si cresce.
Esatto, perché c'era Allegri.
Perché c'era Allegri, perché c'era. Cambiaso ha dimostrazione che in un anno si è guadagnato la nazionale, e oggi Cambiaso è un altro giocatore che perché Spalletti lo può convocare? Perché se Spalletti in una partita vuole fare un'innovazione tattica, Cambiaso te la garantisce, e questo è un aspetto importante.
Infatti mi sono appuntato anche ieri dalla mia rassegna stampa per ricordarmi, perché io sono uno dei
di cosa discutevate di Locatelli?
No, di Locatelli, che non era cresciuto, ma che non ha le caratteristiche, visto chi gli sta davanti. Non è il doppione giusto da portare in nazionale, visto che
hai... vedremo. Se Cristante verrà convocato, allora in qualche maniera...
Per me per caratteristiche. Cioè, sì. Onestamente per le caratteristiche. Poi il rendimento, qualcuno mi ha aggiunto. Sì, ma anche il rendimento incide, vero, ma l'ha escluso già da tempo... dalla prima non convocazione in un amichevole, abbiamo capito che la tendenza sarebbe
però complessivamente Locatelli in nazionale non ha fatto male,
cioè, ma non ha mai rappresentato
assolutamente, però tanto è vero che un altro dei temi durante quest'annata era quando Locatelli in azzurro si esprimeva meglio che alla Juve, si diceva vedi che con un altro allenatore, con un altro impianto di gioco, con un altro ruolo per lui, più mezzala, che è davanti alla difesa. Partiamo però dal presupposto. Io sono il primo che ti dico che se la Juve vendesse Locatelli non mi dispiacerebbe neanche per certi versi. Cioè, vorrei altro, come ci ha detto prima Iacolino. Però, nella prima parte della stagione, Locatelli ha fatto bene.
Cioè, il lavoro che gli veniva chiesto, chiaramente,
fatto bene.
E lo ha eseguito. Chiaro. Mi ero appuntato anche a questa affermazione da cui mi sono dissociato, soddisfazione bel gioco. I tifosi per una volta hanno fatto chiarezza con lo striscione, non esiste stagione positiva senza vittorie, perché poi sostanzialmente alcune tifoserie giustamente così, e poi oltre ai derby persi e tutti i ragionamenti di cosa ha fallito, no?
Sì, diciamo, il Milan di Pioli.
Il Milan di Pioli, perché uno scudetto, investimenti fatti, eliminato... di qua e di là, però non voglio tornare, non voglio andare sul tema Milan, ma volevo parlare un attimo della Juve di Montero. Ecco,
abbiamo l'ospite che ci sta ascoltando. Io ho letto, io ho letto c'è l'ospite,
l'ospite. Era quella di prima.
Ce l'abbiamo dopo
per quello che abbiamo parlato. Allora, se abbiamo dei vocali, ascoltiamo dei vocali. I nostri ospiti siete voi, Paolo. Scusatelo, è lunedì.
Buongiorno ragazzi, sono Paolo da Arezzo. No, vi volevo avvisare che comunque il marcio intorno alla Juve comincia anche agli Under 12. Ieri ho visto una truffa allucinante a un torneo qui ad Arezzo, dalle mie parti, dove sono andato e ho visto una bellissima squadra, complimenti all'Under 12 della Juve, che hanno perso ai rigori, gli hanno rubato una partita incredibile.
Che è successo?
Preciso solo che la squadra di cui mio padre fa il dirigente mi ha raccontato la stessa cosa ieri.
Cioè tuo padre è dirigente degli Under 12 della Juventus?
Sì.
E noi teniamo te in regia?
Hai visto?
Non può venire tuo padre? Che è successo?
Al giornalista. Ha descritto perfettamente l'amico.
Cosa è successo? Te l'avrà detto?
C'è stato praticamente una combinazione di fattori per i quali dovevano eliminare la Juve per fare una finale un po' tutta orchestrata.
Qual è stata la finale?
Napoli contro, non mi ricordo.
Non ti ricordi.
Però c'è stato questo magheggio.
Sai che all'Under 12 va bene. Sai che per una volta sei stato utile questa trasmissione.
Grazie, ti ringrazio tanto.
Per una volta
a livello giornalistico,
senza di te,
tecnico, senza di lui,
senza
non
di te
non potremmo neanche
un altro,
parlare
ovviamente.
Andiamo avanti, però grazie per queste segnalazioni. I nostri
mi dicono che il padre di Manuel invece diventerà il nuovo allenatore della Juve, degli under 15.
Sì.
È qui così.
È così.
Eve niente, niente.
La figlia gioca già nel
Juve femminile.
No, la sto sponsorizzando io. Va bene. Grazie per queste segnalazioni. Dicevo, siete potreste diventare durante l'estate
reporter.
Voi gli inviati per caso, per caso, perché lui era per caso lì. Era un buffet, probabilmente il nostro amico di Arezzo. Va bene, grazie, non lo sapevamo, mi avete dato uno spunto, capiterà di incrociare qualcuno del settore giovanile. Tecnico, giornalista, mi fa ascoltare altri
vocali. Ok.
Prego.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno Rossi.
Buongiorno.
Voglio fare una domanda in particolare.
Semplice.
Però, direttore, non mi rispondere, non rispondete. Allora, quando quando il Bologna è andato a vincere a Milano o all'Olimpico con la Lazio, non ha fatto giocare Calafiori. Poi c'era un giocatore, mi ricordo, mi chiama comunque un ragazzo che ha fatto 2-3 gol di fila giocando bene, non l'ha fatto più giocare. Ha il vizio di alternare i portieri, va bene? Mm. E vediamo Arnautovic, quello che ha fatto.
Sì, mi hanno raccontato un po' di cose.
Nella Juve potrebbe fare le stesse cose o... Uno tra Chiesa, io questo ce l'ho fatta sabato a Chiara, o questa tra Chiesa e Vlahovic, uno ne pagherà le conseguenze? Domanda, perché un conto è mettere in panchina Chiesa, un conto è mettere in panchina Calafiori.
Eh beh, però se sei un giocatore della Juventus, magari, non dico il titolare, perché il concetto di titolarità per Thiago Motta è molto relativo. Io mi sto informando, non è che non voglio rispondere.
Ma è dato da che cosa? Dal fatto, credo, da quello che lui vede in settimana.
I portieri sullo stesso piano. Cioè puoi giocare due, ma una,
però
tre,
due. Noi dobbiamo, sinceramente, al di là del... Io ho delle riserve sulla coppia Chiesa e Vlahovic. Cioè, secondo me, come coppia, se giochiamo con un altro modo, 4-3-3, è diverso. Ma come coppia ho delle riserve. Si dice che Thiago Motta...
Cioè non ti fa piacere, non ti
no,
piace
io credo
come...
che la Juve debba cambiare, insomma. Cioè,
come assemblaggio.
Se noi quest'anno abbiamo una media di un gol e mezzo a partita, sì, qualcosa dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare a centrocampo, ma insomma Chiesa, che la Chiesa è esattamente quello che abbiamo visto sabato. Cioè Chiesa è uno che ha la tigna, segna un grande gol pasticciando, no? Perché punta l'uomo, rimpallo, la prende... Ne sbaglia altrettanti, fa una grandissima giocata e colpisce la traversa. C'è Chiesa e questa cosa qui. Però è un anarchico. C'è Chiesa, a livello di assist, ha dei numeri bassissimi. Cioè, non è una seconda punta.
Non è una seconda punta. Per me quello è il peccato originale della Juve di quest'anno.
Anche nel 4-3-3, Chiesa ti fa vincere le partite, ma non so se ti fa la fortuna del centravanti. Quindi, non lo so. Io credo che la Juve, comunque... sicuramente ha sviluppato poco gioco e quel poco gioco lo si vede dai pochi gol che abbiamo fatto. E attenzione però, noi il prossimo anno ci chiama la Champions League.
E se
giochiamo la Champions League non è che ce ne vogliono due di titolari, ce ne vogliono quattro. Cioè, noi quando...
E non ce n'è uno del campionato, uno della Coppa e poi viceversa. Io rimescolare
cioè,
le carte...
Tevez, Morata, Llorente... Cioè, voglio dire, devi avere quel tipo di poi il posto ce l'ha chi lo riesce a prendere.
E
però...
Chiesa dovrà capire, sapere anche che la settimana un po' così, le caratteristiche di una squadra di Champions piuttosto che il turno di campionato in trasferta insidioso o a San Siro o a Torino, non deve sapere quasi nessuno chi gioca.
E certo.
Al di là dell'impegno settimanale, al di là dello stato di salute, ma ripeto, a me... Poi sui portieri, sì, no, non saprei dirti.
Però...
Sui giocatori di movimento, io vi dico che in base all'atteggiamento, in base alle caratteristiche degli avversari, incide molto. Quindi non si può essere statici su un unico metodo e su lo stesso 10-11 titolare.
Il nostro ascoltatore pone una preoccupazione che è corretta in questi termini. Cioè... Thiago Motta arriva da una stagione a Bologna nella quale non ha fatto le coppe. Quindi il tema però... come gestire una rosa ampia con tanti impegni è un tema molto serio. Ad esempio, Inzaghi è uno che si è fidato prevalentemente ai soliti giocatori e ad un certo punto si è vinto il campionato prima del tempo. ma l'ha patito poi in Champions, perché in Champions l'Inter non aveva la stessa fisicità, lo stesso dinamismo che ha dimostrato in Italia. E poi è vero, è uscita ai rigori, però è uscito, quindi voglio dire, e questo è il punto. Thiago Motta si trova subito un serio problema, perché avremo una Champions League diversa, dobbiamo vincere le partite, non puoi fare calcoli perché con la nuova formula non c'è più il giochino del girone in cui se azzecchi due partite sei quasi a posto, anzi, e devi gestire una rosa ampia. Però il caso che diceva il nostro ascoltatore, cioè Fabian, penso che si riferisse a lui, ha fatto una serie di gol, è molto giovane, Thiago Motta rispetto al centrocampo aveva degli elementi fissi, Zirze non l'ha quasi mai cambiato, anzi,
esatto,
poi forse l'ha addirittura anticipato un po' troppo il rientro, tanto è vero che poi lui si salta l'europeo e si è rotto. E io parto sempre dal presupposto che se tu sei fortissimo
non ti toglie nessuno, non ti toglie nessuno, sono d'accordissimo su questo. Vi posso dire, l'ho confermato anche perché è stato a cena con delle persone che conoscono molto bene Thiago Motta, Brambati, ieri sera in trasmissione ero con lui in collegamento, ha ripetuto quanto abbiamo già detto e ci ha detto la collega di Bologna, non so se eravamo insieme o meno, Motta è un fumantino.
Non c'era, non lo sapevo.
Motta è fumantino.
Motta, rispetto a che cosa?
Rispetto
l'atteggiamento alla gestione della squadra.
Cioè, nel senso,
se un giocatore lo fa arrabbiare, lui lo punisce. Arnautovic,
a un certo punto è uscito dai suoi schemi. Però, scusami, per un atteggiamento poco costruttivo.
Ma chi c'è in Juve oggi che può? Sì, sappiamo che Vlahovic ha un certo carattere, sappiamo che Chiesa.
No, non parliamo
sbuffa
di quei livelli lì. Cioè,
però dico, cioè, ragazzi, ma noi arriviamo. C'è nessuno
di chi pretende il posto, di chi eventualmente pretende il posto.
E appunto, ma nessuno deve pretendere questo nella Juve di oggi.
A me vengono in mente gli stessi esempi che avrei fatto con Allegri, onestamente, nel passato e nel presente. Quindi, simile ad Allegri su questo. Non vuole la presenza in campo quando lui parla con la squadra, non quando prova gli schemi, neanche del direttore sportivo.
Quindi giunto di campo non lo vede mai. Allegri non lo fa andare. Arriva Thiago Motta.
Sartori, prima volta che è arrivato, cioè Brambati.
Sì, la fonte è questa.
Sartori arriva a metà anno dopo quanto è capitato a Mihajlovic.
Sì.
Saluta, si erano chiariti, eccetera. Io adesso devo parlare alla squadra. Pregherei in questi casi che nessuno sia in campo. E questo me lo avevano già detto. Quindi si ragiona. Allenamenti aperti una volta al mese, come si faceva prima. Non vuole i giornalisti attorno, con cui cerca di creare un buon rapporto. Aggiungo che la collega di Bologna ci ha detto, quest'anno lui si è arrabbiato una volta su tre di fronte alla non presa posizione della società, contro la sua società, quindi contro Saputo, contro gli errori arbitrali, ha agito un po' alla Mourinho in alcune situazioni. Se non è supportato, se non è aiutato, supervisionato, ecco perché io nell'editoriale di oggi, da cui ripartiremo con un gradito ospite nella prossima ora, anzi ve lo anticipo subito, Beniamino Vignola, uno che si è goduto anche un pareggio, anche un corner battuto ad effetto che si è andato a stampare sulla traversa, eccetera, oltre quella magnifica coppa che dice mi lecco le dita tutte le mattine e mi faccio il segno della croce per averla vinta, alla Juventus oltretutto, e poi Domenico Marocchino, così per parlare del weekend in Piemonte, come è andato. Detto questo, è un allenatore con queste caratteristiche che chiaramente Giuntoli avrà
valutato
certo, e conosciuto, gli darà spazio, verrà supervisionato, perché ricordo poi sempre che l'organigramma e la struttura è piramidale. In campo lavori, ma come ha detto Iacolino, poi il bel gioco lo devi sommare, non subito, dopo un mese, tre mesi, come ci hanno detto in tanti, per arrivare a giocarti le cose importanti, con i giovani, senza i giovani, facendo rotazione come vuoi. 340-54-25324, noi le diciamo prima le cose, perché le veniamo a conoscere dagli interessati, dal primo giro attorno a loro, perché poi, onestamente, tutti dalla stessa parte, dobbiamo remare. Io sono fatto così, sono juventino, anche se ieri avevo la tovaglia davanti dell'Inter.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi, Paolo Rossi, Antonio Paolino, tutti i numeri della Juve di quest'anno, ma l'agendina che finisce su Marte, con la morale della favola ho preso quella di, ti spiace?
Quella di mister
Iacolino. Certo. Ho sempre sentito che la Juventus ha giocato male, ma meglio della Juve solo Inter e forse il Bologna. Alla Juve è mancata, la Juve è mancata di coraggio e di un'organizzazione di gioco tale da supportare un gioco offensivo. Ci aggiungeresti qualcosa per aggiungere la sintesi e poi il voto? Non mi ricordo che voto
6.5 l'ha dato.
Voto 6.5.
Aggiungo che il coraggio, secondo me, sarebbe dovuto arrivare, ne abbiamo parlato nel corso di questi mesi, prima, durante o dopo San Siro, ma comunque in quella zona lì. Mi spiego. Io credo che quando la Juve era a ridosso dell'Inter, pur non giocando bene, ricorderai insomma la nostra definizione regalata da Domenico Marocchino, la Juve yoga, la Juve difensiva, la Juve che soffriva anche con le piccole, però intanto questo era un atteggiamento che pagava e aveva creato spirito. La Juve si era rafforzata facendo così. Ad un certo punto questo non basta più, ce ne accorgiamo a San Siro, perché la Juve fa una partita iper difensiva e chiude il primo tempo su 1-0 e quando prova a uscire dal guscio ci si rende conto che siamo inferiori e rischiamo la debacle. Lì Allegri avrebbe dovuto, secondo me, provare la sterzata, perché poi tanto per come ha mantenuto la squadra non ha dato risposte, la squadra è stata piatta e ha perso punti su punti. Allora a quel punto provare non ci avrebbe fatto pagare nulla, perché facendo un genere ritorno terrificante siamo riusciti comunque a qualificarci lo stesso. È vero, non si sapeva ancora che c'era il quinto posto, però non è che le altre andassero così forti e l'abbiamo dimostrato, cioè ti qualifichi con 71 punti sono pochi.
Paolo, a livello di punti di campionato dove lo collochi questo? Tra quello degli scudetti nostri, quindi 9 scudetti, chi arrivava dietro, chi ha reso difficile la vita, chi ha complicato la vita della Juventus e quello ultimo, gli ultimi dopo Sarri.
No, questo è un campionato
dove lo collo?
Dominato da una squadra. Quando ci sono i campionati dominati da una squadra, la quota di quella squadra è molto alta, tanto è vero che ad un certo punto addirittura abbiamo temuto che l'Inter potesse andare alla caccia del record della Juve di Antonio Conte, e gli altri sono molto bassi. Mentre quando i campionati sono equilibrati, l'epoca, l'anno di Sarri, se ben ricordo, la Juve vinse 82 punti e la terza ne aveva 78. Cioè, quindi ti rubi i punti e avevi un livello delle squadre medie più alte. Quando hai una squadra che domina, poi ad un certo punto la quota Champions si abbassa. Però, ripeto, io credo che la Juve non doveva, ed è questo che io imputo ad Allegri, non tanto il gioco, ma non doveva accontentarsi dell'obiettivo centrato con largo anticipo. Avrebbe dovuto cercare quantomeno lì di provare altro, perché fosse andata male avremmo comunque sperimentato qualcosa di nuovo. Non lo dico per quello che ho visto col Monza, Juve-Monza è una partita,
sì, una partita
estiva.
Non ne stiamo neanche parlando per questo.
Ecco, esatto, no? Quindi non è quello. Però dico che una serie di giocatori che ti avevano dato un'affidabilità nel momento in cui tu vedi che stanno calando di forma fisica, soprattutto, devi provare a inventare qualche cosa. Gestire quel margine di vantaggio, vederselo erodere progressivamente, non riuscire neanche... Cioè, per intenderci, la Juve è stata il paradosso di quest'annata, quello che secondo me la condanna al 6.5 grazie alla Coppa Italia e non a qualcosa di più, che la Juve è stata l'unica antagonista dell'Inter e forse finisce quarta. Cioè, questo è il punto. Cioè, ma gli unici che hanno provato a contrastare l'Inter sono stati noi. Siamo stati noi a giocarci un match che valeva lo scudetto. Quindi la Juve, quel livello lì, da quel livello lì, poteva scendere, ma non crollare. Se tu ti rendi conto, e io qui do colpa chiaramente ad Allegri, ma do colpa anche a come la società non ha gestito la crisi. doveva ad un certo punto denunciarla.
Ha delegato del tutto.
Doveva denunciarla la crisi. Doveva...
C'era il taglio, abbiamo capito che c'era okay, un solco tra le parti.
Però l'abbiamo accettato così.
Passivamente. Quanti punti in più avresti dato alla Juventus? Da questa riflessione. Quanti ne avrebbe
qualcuno,
potuto fare?
Non tantissimi. Non forse tantissimi. Non saremmo neanche arrivati ai secondi. Tu giustamente prima avevi inserito un tema che al cui Salvatore non ti ha risposto.
Sì,
non l'ha
vero,
sentito.
Non
cioè,
ho insistito.
Forse all'andata noi abbiamo preso più punti di quelli che meritavamo. Al ritorno ne abbiamo persi di più di quelli che demeritavamo. Perché? Perché ad esempio Juve-Milan doveva essere vinta. Roma-Juve potevamo vincerla. Juve-Udinese l'abbiamo persa, ma il pareggio ci stava. Cioè, c'era una serie di partite nelle quali potevamo raccogliere più. All'andata, qualche partita in casa o fuori casa vinta in extremis avrebbe potuto anche finire pari. Certo. A Bergamo potevamo perdere.
Rugani manda in Serie B il Frosinone per il gol.
Vabbè, ma all'epoca no. No, guarda, sentivo ieri i commenti, no? Sì. C'è stato... Allora, devo dire, il presidente del Frosinone, Stirpe, ha fatto una duplice valutazione, talmente antitetica nel suo interno che merita rispetto. Cioè, lui ha detto, mi spiace molto perché potevamo salvarci, perché ieri se il Frosinone comunque pareggia si salva, quindi aveva in mano il suo destino. E poi però lancia una grave accusa e dice, il calcio italiano ha dimostrato di non essere credibile. Una versione più stinta, diciamo così. Qualcuno ha pensato che si lamentasse di alcuni risultati dell'ultimo periodo. La versione più cruda è quella che, insomma, l'Empoli ha segnato proprio alla fine, ed è come se accusasse in qualche maniera tra le righe la Roma di un mancato impegno, a parte che chiaramente succede sempre, però partiamo sempre dal presupposto che appunto il Frosinone perde a Torino all'ultimo secondo, ma ieri Frosinone per 75 minuti in Serie A prende un gol si è mangiato anche una serie di occasioni prima. Quindi quando tu sei padrone, ecco, la Juve secondo me ad un certo punto del campionato, questo è stato il grosso limite, non ha più ragionato in termini di posso decidere il mio destino davvero.
Non ci ha creduto
per una serie di motivi, e questo speriamo che non sia un'eredità che ci pesi nel prossimo
sarà
anno.
Il primo compito del nuovo allenatore cancellare questa macchia. Mi sposto, nel frattempo ci siamo dimenticati, non so se senti come la voce migliore, migliorata, le luci, i video, le immagini. C'è Manuel in regia, appena arrivato.
Sì,
Manuel,
no, io non ha toccato
nulla.
È
come gli allenatori.
Gli allenatori che non fanno danni sono i migliori. Emanuele arriva, non tocca nulla, a volte mangia e tu dici, oh, ma come è andata bene oggi la trasmissione?
Assolutamente. Lo salutiamo perché tra poco ci collegheremo e lì dovrà fare qualcosa, almeno il numero di telefono.
Mettono in onda.
Se gli ho dato quello giusto. Perché a volte è capitato anche di dargli numeri sbagliati. Ci collegheremo con Beniamino Vignola per sapere come anche da lui un giudizio. Intanto ha aggiunto la Juve Yoga, citazione di Marocchino. Ci aggiungeremo anche quella di Vignola. Però un salto su tutto mercato web. Scarpa d'oro trionfa Kane, Mbappé e Haaland sono terzi, il primo italiano è Lautaro. Di Lorenzo, ha parlato l'agente di Lorenzo, vuole lasciare il Napoli, non gode più della fiducia di De Laurentiis. Bene, diciamo che abbiamo capito che stanno cercando di andare via in tanti. Milan, Fonseca, la volata finale, i dettagli del contratto, tutti i particolari su tuttomercatoweb.com. La pagella di Nicola firma l'ennesima rimonta, salvezza, compiuta un'altra impresa. Anche a me hanno colpito questi numeri, sempre da subentrato, quindi quando le cose sono già un po' segnate, Salernitana, Torino...
Ma il carattere lui ce l'ha. Ieri quando esultavano tutti per Niang, lui era lì che in trance dava ancora indicazioni, perché ha detto qua ci sono ancora 2 minuti.
È arrivato al 93esimo.
Quindi, complimenti a Nicola, perché...
Ha rischiato di perdere.
Inizia a essere una garanzia. Purtroppo per lui inizia anche a essere... un marchio che paradossalmente poi gli impedisce di prendere squadre dall'inizio, no?
Certo. Di top squadre, giocatori, avremo tutto il tempo per parlare di questo. Una notizia è che l'Italia da venerdì a Coverciano, il 3 giugno, i Fantastici 5 incontreranno la nazionale, ovvero Antonioni, Baggio, Del Piero, Rivera, Totti.
è un'idea di Spalletti, quella di presentare 5 numeri 10
visto che non abbiamo il centrocampo
no, di farli comunicare con gli azzurri, beh, può servire, staremo a vedere. In ogni caso
Le sta provando tutte,
no,
dai.
Certo.
Io sono pessimista,
tu sei pessimista, sì, ma solitario. io no e penso che comunque serva avere chiacchierato con grandi giocatori.
Ma si è dimenticato probabilmente Spalletti di un grande numero, 10, 7, come Beniamino Vignola. Io mi chiedevo, ma chi sono i Beatles? Ma chi è Vignola? Ce l'abbiamo oggi noi. Ciao!
Ciao direttore, buongiorno e buona giornata
ciao
a tutti.
Beniamino.
Ciao Beniamino. Ciao Beniamino, con me Paolo Rossi. Noi
ciao
siamo
Beniamino.
Cresciuti a pane Beniamino Vignola. Pane Beniamino Vignola. Che mi dici di quelle vittorie? Te le sei godute? Gustate?
Io me le sono godute come? Serbo ancora un grandissimo ricordo.
Senti
ricordo,
come lo dice.
Infatti te non ti annoierai mai di ricevere la mia foto con Antonio Cabrini il 16 maggio. Ogni
16 maggio mi manda a mezzanotte. Cioè a mezzanotte un
c'è minuto. Voi due inginocchiati che vi abbracciate.
Bravo, bravissimo.
Vedi, questo è il vero
tipo. Io non la ricevo, ma ce l'ho stampata in testa.
È perché l'avrà mandata a tutti. Inoltrata, milioni e milioni, quella foto bellissima.
Sì. Il primo è Antonio a riceverla. Il primo è Antonio, perché anche lui deve godere di quelle cose.
Di quel ricordo.
Certo.
Anche se lui ha goduto di cose molto più importanti, però io dico sempre che dà ancora una grandissima emozione, soprattutto dico, come magari l'avrò già detto anche a voi, mi sembra ancora di essere là, vero, in quel momento. Quindi è una...
Si è fermato il tempo, Beniamino?
In quella circostanza sì, dopo per il resto ha corso anche troppo.
Non si è fermato dopo, purtroppo.
Esatto.
Senti, raccontacela quella foto, faccela venire in mente. Prima è il momento in cui sei stato immortalato, la tua testa, verso che cosa è andata e verso che cosa dovrebbe andare il ricordo magari dei giocatori oggi.
Ma ti dico, guarda, in quel momento non ti rendi neanche conto di quello che hai fatto proprio precisamente, cioè è un'esplosione di gioia, perché vedi la palla che va in rete, quindi sai di aver fatto una cosa importantissima. Poi c'è la grande esultanza un attimo dopo, che cominci un pochino a capire di cosa hai fatto e incontri Antonio lì sulla fascia, quindi è un momento bellissimo che si ricorda ancora adesso. E poi è chiaro, è tutto un susseguirsi di grandi emozioni, perché la notte in camera, a dormire in camera con Stefano Tacconi, con la coppa dentro la cassa di legno in fondo al mio letto, vero? Perché ho voluto farla dormire con me. E quindi, sai, sono cose che adesso sembrano molto... Qualche volta a casa mia mi dicono che sono un po' patetico, ma va bene, lo stesso, non importa.
No, è un modo di gioire anche quello, un modo di starti vicino anche quello. Senti, il nostro avvocato, no, uno dei nostri avvocati, ci sta scrivendo, l'avvocato De Frede, credo che Vignola abbia avuto il 7, il 10, il 15 e il 16.
Ne ha avuto sì, anche il 13 e 14, perché a quei tempi la panchina era composta da quei numeri lì.
Infatti tutti. Quando non c'era Marocchino ti davano anche le altre, quando
esatto,
Marocchino era disponibile.
Ho messo anche la 9, ho messo anche la 11, ho messo qualche volta in sostituzione di Boniek, sempre in sostituzione.
Sempre in sostituzione, degnamente in sostituzione però.
Io ero il ruotino di quella grande Juventus.
Il ruotino è bella.
Però quel giorno sei andato più veloce di alcuni altri, diciamo così.
Senti, quel giorno è stato un po' il coronamento di quel girone di ritorno, perché ecco, adesso a me piace sempre sminuire le cose, però quando ci sono state anche delle cose belle mi piace dirle. Io ho fatto un girone di ritorno molto importante, come dico sempre, giocare in quella Juventus era abbastanza facile, però sai, è stato un girone di ritorno importante, perché subentrai al posto di Penso, il Trap vide questa combinazione che poi si rivelò vincente, con Platini che giocava leggermente più avanti, io rimanevo un pochino di più lì nella zona del centrocampo, e quindi è stato un girone importante con le varie qualificazioni, perché col Manchester nella semifinale è stata una qualificazione importante, dove fece gol il grande Paolo a quasi tempo scaduto, e quindi ecco, è stato, dopo ho dovuto accontentarmi di essere appunto il ruotino, ma era già bello così.
Il ruotino, che bello. Senti, Beniamino, parliamo di attualità, questa Juventus sì. Che non si è goduta neanche la Coppa Italia. Sai che abbiamo vinto la Coppa Italia?
Sì, sì. Forse qualcuno non lo sa, ce lo dimenticheremo anche facilmente. Perché...
Però ci ricorderemo tutto quello che è capitato quella sera, o no?
Sì, esatto. Quello show, secondo me, non lo so cosa sia successo, ti dico la verità. Vederlo è stata una cosa brutta, soprattutto sapendo come pensa... Non so ancora adesso casa Juventus, ma ai miei tempi cosa avrebbe pensato casa Juventus?
Cosa avrebbe pensato casa Juventus dei tuoi tempi? Vignola avesse fatto quella sfuriata.
Ma no, sarebbe stato improponibile. Vignola non ci pensava neanche di fare una sfuriata del genere, perché non perché non lo pensasse la sua testa, ma perché pensava cosa sarebbe successo domani. Perché erano degli atteggiamenti improponibili, veramente. Cioè, a noi ci criticavano, ci vietavano, ci fermavano di andare a fare interviste con i giornalisti normali, i nostri giornalisti di Torino, quindi figuriamoci se uno faceva una cosa del genere. Però sai, ancora una volta ripeto che parlare così vuol dire parlare da vecchi e non è molto bello.
Ma una Juve che finisce un anno difficile con un trofeo, la Coppa Italia, molte volte snobbata, poi quando si vince ti dicono ma è solo una coppetta. Cioè, a mio avviso è un buon segnale da cui ripartire. Mi dici la tua, Beniamino Vignola?
Ma io guarda, sono stato sempre uno di quelli che ha un po' sostenuto il lavoro di Allegri, soprattutto in questi ultimi anni, dopo tutte le vicissitudini nelle quali è passata la Juventus, perché ha tenuto la barra dritta, dava la sensazione di avere la squadra in pugno, anche perché in certi momenti è rimasto veramente da solo. Fare una stagione così, dove gli obiettivi iniziali potevano essere appunto questi indicati dalla società all'allenatore, cioè qualificazioni in Champions e vittoria di un eventuale trofeo, che poteva essere solamente la Coppa Italia. In certi momenti siamo stati agganciati alle prime posizioni, quindi è per questo che io ho trovato veramente strano questo atteggiamento del nostro ex mister, perché poteva essere un valore aggiunto a quella che era la sua stagione, a quella che è stata la sua stagione, e invece poi l'ha fatto diventare la classica zappa sui piedi, perché con quell'atteggiamento lì secondo me ha rovinato tutto, anche dal punto di vista personale, anche per quanto riguarda il suo interesse economico, per tanti motivi insomma, forse quello non gli interessa tanto a lui, e quindi credo che sia una stagione che dal punto di vista del tirare la linea a vedere cosa è successo, è stata una stagione positiva. Quindi si affaccia un'altra annata dove si ricomincia, credo, quasi da zero, forse era giusto farlo anche prima, con un allenatore nuovo, con uno staff manageriale nuovo, con delle idee nuove. Ecco, io mi auguro che rimangano anche quelle vecchie, però, di idee.
Mixate insieme, dici tu.
Certo.
Senti, Motta è la scelta giusta?
Ah, anche questa, sai, nel calcio si guarda soprattutto quello che è stato per proporre delle cose nuove. Lui ha fatto veramente molto bene, una cosa entusiasmante a Bologna, perché con quella squadra lì nessuno pensava potesse arrivare così lontano. Sai, arrivare alla Juventus è sicuramente un salto difficile e complicato. Arriva in un momento buono, anche per quanto riguarda uno che deve iniziare a proporre una metodologia nuova, perché è stata una stagione così, molto chiacchierata, l'anno scorso uguale, sono diversi anni dove la Juventus è un po' in confusione dal punto di vista del management, e quindi potrebbe essere una partenza buona. Dopo sarà sempre il campo. Anche Manfredi, ai miei tempi, è arrivato alla Juventus da vincente. Non voglio augurare niente a Motta.
Cosa ci vuoi dire, Vignola? Cosa ci vuoi dire?
No, vi voglio dire che
non farci star male subito, dai.
No, voglio dire che la mossa è sicuramente una mossa positiva in questo momento, è la scelta migliore forse, però dopo sai, volevo dire che dopo è il campo che parla, saranno gli uomini che rimangono, quelli che potranno arrivare, perché abbiamo visto che questa Juventus mancava qualcosa. Quindi
il ruotino, vediamo. Il ruotino anche, secondo me, o no?
Il ruotino non ce l'hanno, no? È difficile avere un ruotino così, è difficile, direttore.
Beniamino, ma mi interessa molto il tuo parere, perché insomma, ricordo che tu venivi molto discusso a proposito del ruolo, no? E quando ci sono queste discussioni significa che si ha una grande ricchezza e contemporaneamente però magari stabiliscono anche che non hai un punto di forza, quando invece, insomma, una volta si diceva il jolly di centrocampo, Ildiz, per te che giocatore è? Dove lo vai a collocare Ildiz?
Ma intanto direi che è un giocatore un po' diverso, cioè è forse un pochino più spostato verso la fase offensiva. Io parlo di noi come in quel ruolo lì, era un ruolo veramente complicato e difficile. O giocavi in una grande squadra che ti supportava e in tante occasioni davi qualcosa in più, o altrimenti si diceva la squadra gioca in 10, lo hanno detto anche a Baggio, a Zola, quindi... Quindi possiamo ben capire cosa volesse dire. Lui lo vedo un pochino più portato verso la fase offensiva, è quasi, potrei dire, una seconda punta, un giocatore veramente molto, molto offensivo. Lo si vede un po' leggerino in questo momento, come si diceva del Piero, come si diceva di Baggio all'inizio, però sono giocatori con un grande talento, l'abbiamo visto. Ripeto che giocare nella Juventus è sempre molto difficile, quindi, però io credo abbia tutte le carte in regola per poter dimostrare di essere veramente un ottimo giocatore.
Vignola, non te l'ho mai chiesto, mi incuriosisce anche questo, perché mischiamo un po' i ricordi all'attualità, ma tu hai mai pensato di fare di continuare nel mondo del calcio, di allenare, di fare il dirigente, il procuratore, il ricerca ruotini?
No, sinceramente no, perché tu sai, conosci la mia storia, io avevo la possibilità di fare una scelta sicura, poi nella vita non c'è niente di sicuro, ma quasi sicura, e andare a giocare, andare su quello che poteva essere il probabile ma non sicuro, non mi ha allettato, ecco, ho preferito il mondo del lavoro con delle aziende che erano sicure, di famiglia, e anche se il calcio per me è sempre stata una cosa che mi è molto piaciuta, però nella vita non si può fare sempre quello che ti piace.
Quanta saggezza.
Ho un'altra domanda, Beniamino, visto che insomma tu...
Ancora qualche minuto, poi lo liberiamo perché deve tornare a lavorare.
Fai
un lavoro serio, possiamo dirlo.
La risposta che dovevi dare, il calcio non è serio, io ho fatto un lavoro serio, Beniamino.
Mica come voi due, mica come voi due.
Ed è giusto così. Beniamino, si parla molto del portiere adesso in Juve, no? Tu sei arrivato anche con Tacconi...
Salutiamo e abbracciamo.
Sei stato grande amico, e sai che cosa vuol dire arrivare dalla provincia a sostituire un grande portiere nella Juve. Tu oggi l'idea di affidarti a un Di Gregorio, come si dice, no? Al posto di Szczęsny, o ad affiancare a Szczęsny, come la valuti? Oppure daresti fiducia a Perin?
Ma intanto, per quanto mi riguarda, che l'ho visto molto da lontano sempre, però io ho visto che Perin ha fatto molto bene quando è stato impegnato quest'anno. Il portiere è un ruolo molto delicato, vero? Io ricordo dei grandi aneddoti su Tacconi, siamo arrivati insieme, quindi lui aveva giocato già in Serie A, però come dicevate voi prima, arrivava in un momento molto difficile per andare a sostituire un portiere, perché il portiere si chiamava Zoff, che quindi sappiamo quello che aveva fatto. E quindi era molto difficile, è stato molto chiacchierato, lo stesso avvocato lo prendeva in giro tante volte, quando lui si lamentava per cercare di coprire qualche lacuna, diceva mi manca molto Zoff, che faceva un po' il preparatore dei portieri l'anno precedente, e Agnelli diceva anche a noi, quindi, quindi capisco quanto sia importante, però sai, evidentemente hanno visto che il giocatore, che il portiere è bravo e potrebbe essere una soluzione. Non dimentichiamo che anche Szczęsny ha fatto molto bene, tranne qualche smemorato intervento che l'abbiamo visto fare nell'arco della sua lunga militanza alla Juventus, è stato un portiere veramente buono.
Senti, siamo in chiusura. Ti chiedo, guardando la Juventus in televisione, dalla tua Verona che si è salvata con Baroni...
Te lo aspettavi dopo quel mercato pazzesco
di gennaio?
No, assolutamente no. Assolutamente no, ed eravamo anche, come diceva prima il direttore, molto preoccupati, perché noi con la mia azienda, la Vetrocar, siamo anche sponsor, quindi c'era anche un discorso economico che è molto importante per noi.
Certo. Adesso vengono tutti da voi perché si sono salvati.
A gennaio eravamo veramente molto preoccupati, sia dal punto di vista sportivo che altro, perché qui in città non avrebbe giocato un euro nessuno su questa squadra dopo i grandissimi cambiamenti. Invece c'è da riconoscere che è stato fatto un ottimo lavoro da parte del direttore qui a Verona, perché i giocatori che non si conoscevano sono riusciti a fare delle cose veramente molto importanti.
E ce lo ricordiamo già da quella partita con la Juventus, iniziava lì il periodo del girone di ritorno, bene o male.
Senti,
il consiglio per gli acquisti, tu hai visto la Juventus, e ragazzi bisogna aggiungere
un nome,
il ruotino o la ruota.
No, non serve il ruotino quella Juventus, serve un quattro ruote motrici, servono.
E quali sono queste quattro ruote eventualmente?
Non mi permetto di fare nomi, ma veramente io ho visto la Juventus quest'anno parecchie volte, ma servono...
Quattro ruote.
Lasciamo stare dietro in difesa, possiamo lasciare dietro in difesa, ma in mezzo al campo ne servono due giocatori, veramente quattro ruote motrici, e ci vuole un altro giocatore davanti che faccia veramente la differenza.
Cioè, mi stai dicendo quattro ruote motrici perché avevamo le ruote sgonfie e i vetri rotti?
E i vetri erano sempre buoni, i vetri, dopo che passano da me.
Grande, Beniamino Vignola, alla prossima.
Ciao Beniamino.
Buona giornata, grazie mille.
Grazie,
ciao.
Intanto
ciao,
abbiamo riproposto la foto, eri veramente un ruotino 4x4.
Esatto, fantastico. Esatto.
Grazie
ciao,
Beniamino.
Grazie mille a voi. Ciao.
Buona giornata, buon lavoro. Mica come te, ci ha detto tante cose oggi, anche che abbiamo...
Livello altissimo.
Livello altissimo, per l'ultima mezz'ora anche, facciamo yoga.
Vai.
Se siete iscritti al corso con Marocchino, inizia la vostra mezz'oretta.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora, tra poco Domenico Marocchino, appena Manuel scambierà tutte le informazioni con Domenico, come è andato il weekend, cosa fa... Il momento REM, ho capito. Va bene. Paolo, la classifica ancora da definire è...
Definitivamente,
provvisoria. Si discosta molto da quella che immaginavi all'inizio dell'anno.
No, io immaginavo il quarto posto, e l'ho anche detto più volte. Si discosta.
Io contavo il secondo.
Si discosta da quello che secondo me dovevamo fare. Nel senso che io parto dal presupposto, non è che i valori siano immutabili, no? La stessa Inter, diamogli come dire, merito di questo. L'Inter è cambiata rispetto all'anno scorso. Non era la stessa cosa, quindi ha fatto un percorso, cioè è partita che certamente anche in virtù del percorso che aveva fatto in Europa aveva acquisito una forza enorme, però così come nessuno poteva immaginare che il Napoli avrebbe chiuso al decimo posto, che è una vergogna oggettivamente per una squadra campione d'Italia, perché è un crollo totale, io credo che la Juve partisse dal terzo, quarto posto, che aveva acquisito peraltro l'anno scorso in un'annata molto difficile, era migliorata per molto tempo e quindi quel secondo posto noi dovevamo tenerlo. E poi invece siamo crollati. Questo è stato il limite della nostra stagione. Però insomma, il vero tema è non tanto quanto potevamo arrivare secondo, terzo e quarti, ma il fatto che abbiamo raggiunto un certo status e non abbiamo saputo mantenerlo. E questo è un elemento che va valutato bene, anche per il nuovo allenatore dovrà pensarci, perché una serie di giocatori secondo me da noi in questi anni hanno vissuto veramente molte frustrazioni e allora, se li portano dietro.
Abbiamo fatto riaffiorare molti ricordi con quel periodo di Beniamino Vignola, Gianfranco da Teramo, Claudio che ci dice, ci aggiunge anche, i due top del campionato, ve lo dico oggi, saranno Ildiz e Carboni. Poi chi ricorda la formazione di quella vittoria con Vignola? Ho conosciuto Vignola in hotel, un grande abbraccio ad uno juventino vero, ma era per agganciarmi e tanti altri, non riesco a leggerli tutti. Perché non abbiamo parlato e ci tenevo che dessi anche tu un giudizio su Montero, non da allenatore,
sì, no.
Poi l'abbiamo conosciuto da calciatore, perché mi scrivono: tu direttore hai sentito in conferenza Montero dal vivo, ho percepito un uomo umile e totalmente innamorato della Juve. Assolutamente fuori discussione qualsiasi dubbio, Paolo.
Guarda, concordo con quello che gli ha detto Ciro Ferrara al termine della partita, era in collegamento con DAZN, gli ha detto: Paolo, io ti voglio dire che tu sei stato un grandissimo mio compagno di squadra e sei un grandissimo uomo. E Montero gli ha risposto: Ciro, così mi emozioni, comunque sono stato un grande uomo perché avevo accanto uno come te. E hanno riso. Ecco, quando hai a che fare... guardate che insomma... è così, insomma, i grandi sono grandi persone. Adesso noi abbiamo il più grande di tutti, tra pochi secondi.
Ce l'abbiamo già.
Lo sappiamo, se vuoi essere un grande giocatore devi essere una grande persona. Anche se nel calcio si vince e si perde in 11.
No, dai.
Va bene così, Domenico.
Marocchino.
Ma non l'avevo mai sentita questa
frase. Lo so, però ogni tanto devo...
Sì.
Invece non è vero che si vince, si perde.
No, io comunque difendo il mio amico Brio. C'è un fondo di verità in questo.
Domenico, senti, tu spesso ci hai raccontato, almeno io mi ricordo, non mi ricordo se l'hai fatto qui in radio o quando ci siamo incrociati in televisione, che... tornavi da Atene e ti avevano messo nella prima pagina di Tutto Sport con la croce sopra, no? Cioè la Juve doveva ripartire, perché quando finiscono le stagioni, però sì, adesso dicono obiettivi in entrata e uscita, all'epoca ti mettevano la croce,
sì, è quello che mi ha spedito l'editore per la programmazione del prossimo anno.
Però ecco, mi fai una valutazione sulla Juve di oggi, non su quelli a cui mettereste la croce, ma i tre che vuoi assolutamente che il prossimo anno si rivedano. Magari è una domanda stupida, però sono curioso di sentire quali sono i tuoi gusti.
Sai che non è una domanda facile, se tu me lo
se no allora, rimandiamo al prossimo collegamento.
Rabiot
tu lo vuoi assolutamente,
cavolo, se lo vuoi.
Anche Iacolino prima nell'intervento ha detto ripartirei da lui.
Ma
con
perché
vicino...
sei curioso rispetto a Thiago Motta o perché a prescindere ti sembra un giocatore
indispensabile? Penso che sia l'unico giocatore della Juventus titolare nelle squadre che sono davanti.
Questo
insieme
è vero.
Insieme a Bremer. Penso che siano i due titolari. Onde per cui Rabiot e Bremer di sicuro, anche Bremer, ecco. Sì. Sì. Ma sai, sul centrale difensivo, però, se mi dicessero scegli tra uno e l'altro, scelgo Rabiot. Però diciamo Rabiot e Bremer sono sicuramente due giocatori. E poi, guarda, ce ne sono diversi, perché poi ce ne sono diversi, con la Chiesa, Vlahovic, Ildiz. Ma non è fagiole con questo gioco da ragioniere di banca?
Perché lo definisci ragioniere di banca? Bella questa.
Perché fai i passaggi come ragioniere di banca, quando vai in banca che ti schiaccia l'occhio il ragioniere vuol dire che ti dà un consiglio saggio che magari non è quello del direttore o chi ha detto a determinate vendite, classico ragioniere.
Però questo Domenico, permettimi, lo dici tu che hai diversi investimenti, io e Antonio quando entriamo intanto già la porta deve aprire.
A me rispondono ultimamente queste operazioni le può fare a casa online.
No, io sugli investimenti rispondo come mi ha risposto una volta il mio amico, io gli unici investimenti che faccio è quando prendo sotto qualche animaletto per strada. No, direi, guarda, ma sai, per curiosità, ecco, insomma, per vedere fin dove un giocatore passista, perché Fagioli è un passista e può diciamo modificare qualcosa nel gioco della squadra, ecco, insomma.
C'è tanto
direi questi tre qua, però ce ne sono anche degli altri, c'è Chiesa, Vlahovic, Locatelli, cioè non puoi fermarti solo a questi. Ha fatto un buon campionato, direi ottimo, forse Cambiaso, Gatti, mentre sono arrivata terza, mentre la Coppa Italia è arrivata terza, ricordiamocelo sempre.
E fai bene a ricordarlo.
No, bisogna ricordarlo, perché comunque non è arrivata nona o decima come sta arrivando il Napoli senza aver vinto niente. O la Roma, invece è arrivata terza e ha vinto la Coppa Italia.
Poteva fare molto poco, qualcosa di più sicuramente.
No, ha già tirato.
Non lo scudetto, io sto distante da
per le unghie proprio, è già stata, cioè, ha già graffiato con le unghie.
Cioè 71 punti è l'abito giusto?
Ma sì, ha fatto queste partite del girone di ritorno che magari se non rompevano le scatole con quel gioco e chi più ne metta, forse qualche punto in più lo poteva fare, ecco, insomma, però come io lo ripeto, il mio parere personale, come qualità di rosa, ci sono altre rose di altre squadre che sono, cioè il centrocampo dell'Atalanta è più forte del centrocampo dell'Atalanta, oserei dire anche l'attacco.
Sì, del resto tu, come dire, sei stato assolutamente coerente, ce l'hai detto dalla prima giornata, la Juve, che avresti, tra virgolette, firmato per il quarto posto. Ti faccio un'altra domanda, secondo te qual è il giocatore che più è migliorato? Cioè che dal punto di inizio al punto di arrivo... Cambiaso, vero?
Sì, Cambiaso è il giocatore che fa sinistra, destra, dietro, davanti, interno... È un giocatore perché è organicamente forte e poi è pulito nel disimpegno, ma soprattutto perché è organicamente forte, cioè vedi proprio che respira meno in affanno. Cioè, il fattore organico è importante. Il Giro d'Italia l'ha vinto un fenomeno perché organicamente, oltre anche tatticamente, qualitativamente, ma organicamente era nettamente un 30% più degli altri. Con gli altri facevano fatica, lo sorrideva. Cambiaso è forte fisicamente. Vuol dire tanto per un giocatore di calcio in mezzo campo.
Domenico, ai nomi che hai fatto, i primi, poi so che alla fine si aggiungono anche altri, cioè non vogliamo fare la lista dei bocciati.
No,
però a quelli che proprio hai detto per primo, Bremer, Rabiot, Chiesa, Fagioli e Cambiaso, mi sembra di capire, no?
Sì.
Quali sarebbero i primi giocatori che metteresti a fianco a loro, davanti a loro, per attrezzare una squadra più forte di quella di quest'anno? Ti faccio un esempio, ne abbiamo parlato con Iacolino prima, e lui ti dice terrei assolutamente Rabiot e al fianco andrei a prendere Ederson dell'Atalanta. Cioè, il ragionamento è molto chiaro.
Sì.
Cosa fai?
Ride perché...
Cosa... è un programma serio questo.
No.
Ti abbiamo perso, sinceramente non abbiamo capito. Pronto?
È caduto.
No. Eccoti.
Allora, se mi avessero telefonato un paio d'anni fa e mi avessero chiesto qual è il giocatore in prospettiva che ti ha colpito di più, io avrei detto Ederson della Salernitana. Ma siccome io sono ironico, e quando uno è ironico viene poco preso in considerazione, nessuno me l'ha chiesto, ma io l'ho sempre... Già la Salernitana è Ederson, un grande giocatore. Perché Ederson è un giocatore che gioca rotondo, gira rotondo per il campo, praticamente ce l'hai davanti, di fianco, dietro, dall'altro fianco, è un cerchio.
L'avevi già notato? L'avresti già detto?
Te lo giuro.
No, ci credo.
Nina, il mio cane che ci tengono a morire.
Scusami, Domenico, allora dici adesso un giocatore del campionato
di cui parleremo fra quattro anni.
Che tu, per fare opinionista Rai, guardi tutte le partite. Chi è che adesso?
No. Questa è una domanda cattiva.
Bravo, finalmente.
Certo, perché così fra due
si
anni
rompe il sodalizio.
Poi ti diciamo, guarda che tu hai detto questo e noi ce lo ricordiamo. Dici un giocatore che ti ha colpito.
Io te l'ho fatta più semplice, sono un vero amico.
No, non mi dispiace Gudmundsson. Ma c'è, il Bologna ne ha qualcuno. C'è Calafiori, è un altro organicamente molto forte, ma sono quelli già visti. Già
compatibile con Bremer? Possono giocare insieme? Assolutamente sì. Molto avanzata la
famiglia, ma è mancino. Come voi siete giovani, il Torino aveva un grande difensore centrale mancino che era Zecchini, che poi andò al Perugia. Mozzini e Zecchini erano i due centrali. Zecchini era molto bravo, Mozzini poi andò all'Inter, vinse un campionato, ma c'era Zecchini che era tutto mancino. Anche Vincenzo Guerini nella Sampdoria era tutto, ma è difficile trovare un difensore centrale solo mancino, il terzo solo mancino. Mi piace Calafiori, sì.
Quindi,
piace di più come uno dei tre centrali che quarto di sinistra del reparto difensivo.
Quindi Bremer però, con Calafiori.
Sì.
Rabiot, anche tu confermi Ederson come...
Ma sì, ma ha giocato bene anche con Mainersley, cioè dipende...
Ecco, da cosa dipende? Su cosa, al di là di un prezzo, di una trattativa... facile o difficile?
Dipende da una capacità che non tutti gli attaccanti hanno, quella di tenere la palla su, e Vlahovic non ce l'ha questa capacità per adesso. Vlahovic è più uno che conclude, ecco.
Paolo oggi ha detto una cosa molto interessante,
un concludente, non so come
vero dire. L'hai detto tante volte, appunto per questo motivo anche la coppia originale Chiesa Vlahovic va rivista e corretta, no? Quindi tu hai fatto i nomi anche di Vlahovic Chiesa, ci saranno tante partite. Chi è l'uomo che gli faresti?
Vlahovic
vicino.
Yildiz è uno che tiene palla, quindi potrebbe
andrebbe
essere,
già bene.
Potrebbe essere, se gioco in un determinato modo, il non so come dirti, il peperoncino sul piatto di spaghetti, ecco. È uno che tiene palle, capito?
Ma, scusami Domenico, ma poiché Vlahovic è sinistro, l'uomo ideale per Vlahovic non ti sembra che fosse Dybala? Cioè io ho visto...
No? Dybala è un atipico, Dybala è un naif, è un atipico, cioè Dybala lo prendi e bon, ciao, ce l'hai lì. Può darsi, poi... Sicuramente, ma sai, non è il problema di chi ci mette a fianco, è diciamo la capacità della prima punta di poter anche giocare in un modo magari diverso, perché tu ti trovi ad avere le due punte titolari che giocano tutte e due in prospettiva offensiva, no? Non in prospettiva di far salire la squadra, appoggiare, giocare, nessuno dei due è bravo a giocare a spalle alla porta. Che invece lo è, come si chiama, centravanti di che, come si chiama?
Per Bologna, Zirze.
No, della Juve.
Vlahovic.
Aiuto. No, dimmi gli altri.
Milik. Vabbè, Milik, sì, certo.
Milik spalle la porta, gioca bene. Non
che
a caso
potrebbe...
Non a caso in queste due partite che ha giocato, è giocando tiene con...
Palla.
Tiene palla.
Ti fa alzare la squadra. Sì.
Io non lo venderei mai, Milik.
Zirze alla Juve, la Juve proporrebbe nella trattativa proprio Milik. C'è il problema dell'ingaggio alto per il Bologna.
No, adesso sono andato in Champions, qualche soldo posso
spendere. No, dico sì, al momento.
Sarei curioso solo per vedere dove lo utilizza con Vlahovic che gioca. Zirze ha bisogno del trono.
Vero.
Spiegami bene questa cosa del trono.
Non vuole nessuno a fianco, hai capito? Cioè,
quindi devi togliergli la Chiesa?
Sul divano? No, nel senso lui gioca proprio nella posizione di Vlahovic.
È una prima punta, con un altro modo di giocare, ma è una primissima punta.
Certo, quindi
non insieme, mi state dicendo?
Sarei curioso di vedere, ecco. Poi nel calcio succede di tutto, ricordiamoci che la prima punta della Juventus per qualche anno è stato Mandzukic, poi Allegri tra le altre cose l'ha anche sfruttato come esterno. Perché Allegri ha fatto comunque delle cose interessanti che magari a molti sfuggono,
con giocatori però, interessanti aggiungo io
con
o disponibili
con giocatori che dove lui ha capito che li poteva far divertire anche in un'altra posizione, ecco. Tutto l'avresti aspettato Manzo che c'è esterno di sinistra
in
fase difensiva, no. Ancora lui l'ha fatto.
Gli facevano venire delle idee quei giocatori, diciamoci la verità. No.
Lui ha avuto solo un problema, ma non un problema, che lui fondamentalmente dentro di sé vuole un centrale difensivo interdittore. Poi ha avuto Pirlo che già al Milan voleva farlo giocare esterno, cioè tra i due difensori centrali a metà campo, voleva fargli fare non quello che comandava il gioco, ma quello esterno. Poi se l'ha trovato la Juventus, ha capito che lì era un fenomeno, anche perché aveva due mezzale con le contro i nobili lombi, non so come chiamarli, e quindi poteva farlo giocare lì, hai capito? Perché se no lui che cosa ha fatto la prima cosa la Juventus? Dopo ha messo Locatelli, che è un Van Bommel, un facsimile di Van Bommel, davanti alla difesa. Onde per cui lui ha voluto queste caratteristiche, quindi però con altri giocatori gli ha modificato il modo di giocare, che non è una cosa da poco.
Sì, forse anche lo stesso Cambiaso, lui ha fatto un buon lavoro quest'anno.
No, noi
ti ascoltavamo in regio silenzio perché dici delle cose sulle quali noi tendenzialmente poi passiamo l'ora dopo a riflettere.
Ve lo ricordate la polemica al Milan che voleva a ogni costo, cioè, ha messo Van Bommel, sì, ha spostato un po' come ha fatto De Rossi alla Roma, però Pellegrini è un trequartista, l'ha spostato un po' non dietro la punta ma esterno. Ecco, lui voleva spostare Pirlo, poi è arrivato la Juventus, ha visto che Pirlo era già da 3 anni che era lì e la squadra era gestita dal Muti, direttore d'orchestra della situazione, l'ha lasciato lì ovviamente perché non è uno stupido, però altre cose le ha modificate. Quest'anno ha modificato Cambiaso ad esempio, insomma. Ogni tanto qualche piccolo, diciamo, spostamento di qualche giocatore, però Zizé è la punta di un ombrello, poi magari anche in grado di fare la seconda dietro la prima punta, ecco, bisogna vedere.
Bisogna fare delle riflessioni attente attorno a questi nomi.
Certo che se prende Zirze e ha intenzione di metterlo in campo insieme a Vlahovic, può darsi che giochi con una punta e tre dietro la
e
prima
tre
punta.
Dietro la punta. Sì. Io vedo questo disegno.
Quattro in difesa, due mediani di interdizione, nel quale uno di questi sarà Rabiot secondo lui, giustamente. L'altro può essere...
C'è un'apertura al rinnovo, visto che si potrebbe ancora usufruire del decreto crescita per le proprietà abbinate al nome diretto di, pensa che riflessioni dobbiamo arrivare a fare passando dal Ministero delle Finanze, avendo delle proprietà a lui intestate, darebbe la possibilità ancora di usufruire del decreto crescita, stando alle novità e a quello che ci dicono gli esperti. Senti, caro Domenico, volevo portare un attimo l'attenzione sulle dichiarazioni legate al VAR. In Inghilterra si sta pensando addirittura di abolirlo. Al di là del tuo pensiero, ti dico che cosa ha detto il designatore Rocchi a chiusura di questa stagione, in cui io avrei molto da dire, quando alzano la bandierina, a volte sì, a volte no, di qua e di là. Dobbiamo migliorare delle cose sul VAR, che è uno strumento straordinario. Toglierlo e fare un passo indietro sarebbe una follia. I rigori, siamo stati in difficoltà soprattutto sui falli che portavano a un gol. Per esempio l'episodio in Lecce Milan ci ha creato un abbassamento della soglia e dei problemi. Per riportare la soglia di intervento alta servono 2 mesi, perché devi riadattarti. Se fai una settimana in un modo e una in un'altra... Cioè, mi sembra di capire...
Sembra che si stia parlando della comunità di recupero, Domenico, non degli altri.
Esatto. Non ho capito niente.
Esatto. Ma è così, non si capisce niente.
Al di là che non si capisca niente, non ne capiscono neanche gli arbitri, se queste sono le spiegazioni, ma mi sembra che si voglia complicare e difendere anche molte incongruenze che ci sono quest'anno.
Ma guarda,
qual è la tua posizione?
Ma guarda, non c'è la perfezione. VAR o non VAR, ma anche...
Perfettamente d'accordo.
Non c'è la perfezione, ci sarà sempre nel calcio un margine del 10-20% dove ci sono delle situazioni che non sono calcolate.
Come si abbassa l'errore? Questo lo chiedo anche a te.
Bella domanda.
Il fuorigioco, ad esempio, ieri di nuovo una rotula di un giocatore, non so in quale partita, annullato il gol. Come
ma quello
risolve?
È come un esame del sangue. Cioè, è così o non è così? C'è quel valore... 0,001, quindi se tu sei ligio lo prendi in considerazione e sei finito. Non è tanto quello,
però dipende anche dove lo fai, perché ci sono
i contatti, quello che non riesce a, ovviamente, per per diciamo limitare l'errore sui contatti, sul fatto se è rigore o non è rigore, se è buttato o non è buttato, bisognerebbe proprio avere come avere nel controllo di queste cose degli specialisti, gente che lo faceva lui, che lo sapeva, hai capito? Perché io se ti cerco, ti tocco e mi butto, è uguale come se tu mi vieni incontro e mi butti e mi calci, cioè diventa difficile, ecco, insomma. Io quando devo ragionare su queste cose ragiono sempre o prevalentemente sul fattore tecnico. Se commette un errore e fa un fallo che deriva dal fatto che non ha interpretato bene una capacità coordinativa, una capacità tecnica, allora do rigore, cioè ci metto la componente dell'errore tuo fisico, ecco, insomma. Non so se mi sono spiegato.
La trovo
se io,
giusta.
Se io sono dentro l'area,
certo,
non ho l'impellente urgenza di fare un contrasto e calciare mentre uno arriva allo stop, posso anche temporeggiare. Se calcio corro un rischio, onde per cui se l'altro cade è rigore. Perché tu hai commesso un errore, a prescindere che l'altro,
certo,
si sia appoggiato e sia caduto, però tu hai commesso un errore teorico di interpretazione, è l'unico modo, però non raggiungerai mai diciamo la perfezione in queste cose qua, ecco, insomma, non è impossibile.
Domenico, mi sembra giusto, andiamo a mangiare dopo
andiamo
questo.
A mangiare, intanto vi dico che nella prossima Coppa Italia Juventus collocata entrerà dagli ottavi di finale, lato sinistro del tabellone, potrà vedersela magari avanti nella competizione con Fiorentina, Bologna e Atalanta che partiranno dallo stesso lato.
Ma di mercato avete detto qualcosa?
Sì,
qualcosa.
Tutto il giorno. Tutto il giorno, ascoltaci, guarda le partite.
In chiusura di trasmissione a farci.
Non è che possiamo
domanda.
Ripetere le cose che abbiamo detto in due ore.
Dai.
Già quelle inutili le abbiamo dette nell'ultima mezz'ora. Salutiamo Domenico Marocchino. Ciao,
ciao Domenico.
Calafiori arriva. Tiago Motta arriva. Si parla di più che Ederson, si parla di
Cup Miners.
Zirkzee per Milik, più compenso a favore del Bologna, e attenzione, una pedina in uscita, mi dicono ci sia, non è certissimo il rinnovo di Chiesa eventualmente.
Comunque l'unico che arriva adesso con sicurezza
e se non abbiamo detto qualcosa c'è Franco Leonetti. Ciao Domenico.
Ciao Domenico.
Cioè, quando uscite, non uscite in contemporanea sulla porta, perché voi due suonate potete anche battere la testa.
Infatti.
Bella questa, bella.
Lo scriveremo davanti alla porta e non ti diciamo cosa aggiungiamo sotto.
Uno alla volta.
Comunque, il giornale con la tua croce sopra io ce l'ho ancora.
La faremo vedere. Ciao Domenico.
Che brutta cosa.
E non solo quella.
Ciao.
Un saluto a Domenico Marocchino, ciao. Cose di calcio torna domani, XL venerdì prossimo. Ciao,
ciao
Paolo.
A tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.